Fare un salto in Sicilia alla scoperta di Tindari, splendida cittadina nel Golfo di Patti, in provincia di Messina, significa restare affascinati da un tratto di costa in cui arte e cultura si mescolano magicamente a miti e leggende. Fondata nel 396 a.C. come colonia della Magna Grecia, al fine di fronteggiare gli attacchi dei cartaginesi, è nominata Tindaris in onore del re di Sparta Tindaro. Sotto la dominazione romana, l'antica Tindaris diviene un'importante base navale. In seguito, sul suo territorio si avvicendano prima i bizantini e poi gli arabi, che la distruggono nell'836. La colonizzazione romana ha lasciato meravigliose testimonianze architettoniche che oggi si concentrano nel cuore dell'area archeologica. Sono visibili il teatro, la basilica, le terme, le abitazioni e le case patrizie con i mosaici colorati ancora ben conservati. In corrispondenza dell'antica Acropoli, sul versante orientale del promontorio a strapiombo sul mare, si erge il santuario della Madonna Bruna, la principale attrazione turistica del luogo. Al suo interno è custodita una statua di legno di cedro del Libano, raffigurante la Vergine bizantina con bambino. L'origine della devozione a questa Madonna risale probabilmente al periodo dell'iconoclastia, movimento religioso sorto durante l'impero bizantino che proibiva il culto delle icone. Secondo la leggenda, la statua della Vergine, ben nascosta nella stiva di una nave proveniente dall'Oriente per sottrarla alle persecuzioni iconoclaste, viene abbandonata in mare nei pressi della baia di Tindari, l'odierna Marinello, durante una tempesta notturna. All'alba del giorno dopo, i marinai, ansiosi di ripartire, non riescono a prendere il largo, perché la barca sembra essersi incagliata. Solo quando la statua viene recuperata ed è posta sulla spiaggia, allora può riprendere il largo. E così gli abitanti del luogo fanno edificare in suo onore una piccola chiesa sulla sommità dello sperone roccioso, che però risulta troppo piccola per contenere il numero di pellegrini che vengono ad adorare la statua dell'Oriente. Così ne costruiscono una più grande, coprendo in parte l'antica costruzione che ancora oggi è visitabile e che conserva la finestrella da cui si possono vedere i laghetti di Marinello, due piccoli specchi d'acqua creati dal mare, insinuatosi nella baia sabbiosa. Oggi riserva naturalistica per la presenza di un particolare ambiente salmastro di tipo lacustre. Anche la creazione di questi laghetti si lega all'adorazione della Vergine Nera e alla leggenda di una bambina caduta proprio da quella finestrella. Si narra infatti che la madre, non credente, venne qui per vedere la Vergine, ma restò delusa alla vista del suo colorito scuro. «Sono venuta da lontano per vedere una donna più brutta di me», esclamò. Intanto la bimba, sporgendosi dalla finestra, cadde nel vuoto, ma fu salvata proprio grazie all'intervento di quella Madonna, che fece sì che le acque del mare si ritirassero, formando quella lunga lingua di sabbia soffice che fece da culla alla bimba. A testimonianza del miracolo avvenuto, la spiaggia di Tindari si presenta oggi proprio a Foggia di Donna, con le braccia della Vergine che accolgono la bimba precipitata. In realtà i laghetti si sono formati per un'azione tettonica, un movimento della crosta terrestre, congiunta ad un'azione marina legata alle correnti. Si tratta di specchi d'acqua di forma sempre mutevole che il mare crea insinuandosi nella baia di sabbia. La spiaggia, con la caratteristica lingua di sabbia protesa verso Milazzo, è molto amata per il suo vasto arenile, che si estende per circa 2 chilometri verso est ai piedi dell'imponente rocca e bagnata da un bellissimo mare trasparente, cristallino e tiepido, che offre un alternarsi di fondali più o meno profondi. Un luogo così incantevole che è stato dichiarato riserva naturale orientata. Il turismo qui non è certo di massa. Anche a Ferragosto non troverete di sicuro la calca ed il vociare della riviera. Un posto tranquillo e senza la pretesa di offrire chissà quali attrazioni e servizi, ma vi assicuro che si adora proprio per questo e appena si può ci si ritorna, perché solo qui si riesce davvero a staccare la spina da tutto il quotidiano. Oltre ad essere terra di religione e di leggende, Tindari è terra di letteratura. Qui hanno tratto ispirazione per le loro opere sia il poeta Salvatore Quasimodo sia lo scrittore Andrea Camilleri. Ma Tindari offre anche interessanti itinerari enogastronomici alla scoperta del cosiddetto percorso mamertino. Infatti qui si produce il Mamertino DOC, vino vetusto e celebre, citato nel De Bello Gallico di Giulio Cesare, che brindò con un calice di Mamertino rosso al suo terzo consolato. Questo pregevole vino rosso, definito il vino dei guerrieri per i suoi profumi caldi e generosi, è ottenuto da uve di nero d'avola e di nocera. E per quanto riguarda la cucina, beh, c'è di che spaziare. Provate la pasta alla norma condita con pomodorini, melanzane e una bella grattugiata di ricotta affumicata, o gli involtini alla messinese fritti nell'olio con un delizioso ripieno di pane, prezzemolo e aglio, o gli antipasti di pesce magari accompagnati dal pan fritto, niente di più stuzzicante. Da questa spiaggia incontaminata mi dirigo ora a Milazzo, dove sicuramente la brulicante vita di mare offre molto di più. Infatti non è soltanto una nota meta balneare, ma è una perla storica dal fascino antico intramontabile. È una tappa necessaria per chi ama rivivere le atmosfere storiche che variano dal periodo greco a quello medievale. Una città che parla ancora del suo passato. Le strutture mantenutesi nel tempo imperiose ed imponenti, eco forte dei signoreggianti padroni che hanno voluto fare di Milazzo la propria città. La sua storia si perde nella notte dei tempi, sorta direttamente dal mare come un'isola in seguito a maremoti funita alla Sicilia. Le testimonianze più antiche risalgono a sepolcri dell'età del bronzo e del ferro. Con i siculi, attorno al VI secolo a.C., la città è florida e ricca e sottomette persino le genti greche di Zancle, l'odierna Messina. Occupata dai siracusani, fu base navale sempre più importante nei secoli successivi e proprio davanti al suo mare la flotta romana vinse quella cartaginese nel corso della prima guerra punica. Fu dominata dai musulmani, che diedero inizio all'attività della pesca del tonno, poi dai normanni e dagli svevi. Fu in seguito dominio degli spagnoli e dei Savoia. Durante le guerre napoleoniche gli inglesi fanno di Milazzo la base del loro sistema difensivo in Sicilia e Garibaldi la fa suo quartier generale nell'impresa per la nascita del Regno d'Italia. Occupa una penisola che era un grande delta fluviale, oggi pianura fertile e ricca con alle spalle i monti Peloritani. Mi avvio lungo la passeggiata sotto l'ombroso viale del lungomare, che nei pomeriggi caldi e assolati è animata dalle chiacchiere degli anziani di paese, seduti sulle panchine, e da qui inizio a salire lungo la via acciottolata di San Francesco da Paola, che mi porta al borgo antico al cui interno vi sono numerose chiese più o meno antiche e il palazzo dei viceré del 1700 e fortemente dominato dallo stile barocco. Era la sede del potere del Regno di Sicilia e vi soggiornarono governatori e luogotenenti soprattutto nel periodo in cui Milazzo fu capitale amministrativa. Oggi in totale abbandono e messo all'asta dall'ente proprietario. Bella anche la chiesa della Madonna del Rosario, che fino al 1783 fu tribunale dell'Inquisizione. Ma sicuramente ciò che colpisce subito il visitatore è l'imponente cittadella che domina tutta la città, il castello più grande di tutta la Sicilia. Scarpe comode e occhi spalancati, la visita al castello di Milazzo inizia dalla parte bassa, l'ultima in ordine di costruzione e la prima raggiungibile dalla cinta muraria rinascimentale. Mura e porte arcaiche, chiese, bastioni e un panorama mozzafiato, i suoi 7 ettari di superficie e i quasi 14.000 metri quadri coperti a base trapezoidale irregolare rendono il castello di Milazzo uno dei complessi fortificati maggiormente significativi d'Europa. Sorge dove un tempo si insediarono greci, romani, bizantini e musulmani. Gli arabi infatti rasero al suolo l'antico castrum e innalzarono il primo nucleo. I normanni poi realizzarono il mastio con cantonali di pietra lavica. Le mura sono di epoca aragonese, con un susseguirsi di torri, 7 per la precisione, e 2 porte da cui si accede al grande cortile. È visitabile la torre normanna, le stanze del complesso aragonese e la grande sala del camino di epoca sveva. Su uno sperone delle mura medievali si staglia uno strano disegno composto da conci neri di pietra lavica che raffigura una sorta di insetto. È il cosiddetto occhio di Milazzo, conosciuto anche come scarabeo, molto probabilmente un simbolo astronomico, indicatore del sorgere del sole al solstizio d'estate. Il legame di questo luogo con diverse culture, la sua lunga esistenza e la maestosità hanno dato vita ad un alone di mistero che lo avvolge e che ha scatenato inevitabilmente la fantasia della gente. Nelle notti di luna di marzo, una presenza si materializza nei pressi della costruzione, vola sopra le torri emettendo un lamento soffocato. È il fantasma di una donna. La leggenda narra che fu sepolta viva tra le mura del torrione dell'isola. Infatti, scoperta in compagnia del suo amato, un soldato appartenente al ceto popolare e per questo sgradito ai genitori della ragazza, fu costretta a vestire la tonaca di clausura. I due però continuarono a incontrarsi in segreto, ma la giovane, sorpresa ancora una volta insieme al guerriero, ricevette questa severa punizione. E non è la sola a spaventare gli abitanti, altre anime le fanno da corteo, i morti non consacrati del vicino cimitero inglese. Anche la bellissima Villa Vaccarino, in perfetto stile liberty con fregi e decorazioni floreali e motivi zoomorfi, ha la sua bella leggenda legata ad un fantasma. La villa in centro al paese è una vera chicca, o meglio, lo sarebbe, se non fosse lasciata così al degrado più triste. La costruzione ancora oggi emana un fascino straordinario che deriva dall'equilibrata bellezza degli elementi architettonici che si fondano armoniosamente con gli elementi decorativi. All'interno del variegato giardino spicca una fonte con all'interno un isolotto artificiale che riproduce la bella Sicilia. Fatta edificare da un ricco imprenditore del sapone, venne abbandonata in seguito al fallimento della sua attività. Nello stradario storico della città di Milazzo si parla di un vasto giardino sottostante lo storico quartiere degli Spagnoli, adibito a luogo di supplizi per criminali comuni e militari, che corrisponderebbe proprio al luogo dove sorge la villa, e per questo motivo ci sarebbero le anime di questi poverini che ancora vagano per le strade e nelle stanze. Tra i tanti criminali giustiziati ricordiamo il pirata napoletano Agnello Cuomo, decapitato a causa dei suoi numerosi crimini e la cui testa fu gettata in mare. Da quel giorno molti testimoni affermano di aver visto il suo corpo decapitato cavalcare un cavallo sia nei giardini della villa sia nei dintorni. Per alleviare la paura che i cittadini milazzesi hanno nei confronti del cavaliere senza testa, il comune di Milazzo lascia le luci nel giardino sempre accese, sia di giorno sia di notte. Ma Milazzo nel suo cuore conserva anche un altro prezioso luogo. A ponente la costa si apre in una bella lingua di sabbia, una strada costiera che corre parallela al mare e conduce infatti alla grotta di Polifemo, luogo dove la mitologia racconta dell'incontro tra Ulisse e il Ciclope. È una grotta naturale che nel 600 ospitava la fabbricazione di polvere e salnitro. Fu in seguito ampliata dal genio militare per installarvi delle artiglierie, ma le credenze popolari la vogliono vedere come l'antica abitazione dove Polifemo imprigionò l'astuto Ulisse e i suoi uomini. Negli anni 60-70 era un famoso locale dove si svolgevano matrimoni e feste, poi trasformato in discoteca che ora è chiusa. Milazzo deve molto al turismo. Il suo meraviglioso tratto costiero è uno dei più lunghi della Sicilia. Le sue passeggiate panoramiche lungo lo sperone roccioso ricco di piante aromatiche, del cappero, del rosmarino e della menta, le piccole calette appartate dove concedersi nuotate indiscrete o i locali pieni di musica delle attrezzate spiagge, il pittoresco bagno di Venere, una piscina naturale a cui si arriva attraversando un ripido sentiero tra scogli, arbusti e ulivi, il piccolo santuario rupestre di Sant'Antonio da Padova, che si raggiunge scendendo una ripida scaletta scavata nella roccia, o ancora le numerose spiaggette di finissima sabbia o di piccoli sassolini bianchi levigati da raggiungere a piedi. Tante meraviglie che contiene questo piccolo angolo di paradiso. Andate a scoprirle tutte e la vacanza sarà indimenticabile.
Fra le conchiglie e il sale, tanta la gente che ci ha già lasciato il cuore. Spiagge, i corpi abbandonati, gli attimi rubati, mentre la pelle brucia, un'altra vela va, fino a che non scompare, quanti segreti che appartengono al mare. Cocco e di granite, di muscoli e bikini, di straniere e di bagnini, quel disco nel jukebox suona la tua canzone, per la tua storia che nasce sotto l'ombrellone. Un'altra vera va, fino a che non scompare, quanti segreti che appartengono. Tu mi scrivi, poi torna tutto come prima, l'inverno passerà, tra la noia e le piogge, ma una speranza c'è, che ci siano nuove spiagge.